Siamo riconoscenti a Dio che possiamo ancora riunirci, che c'è ancora libertà, che la parola può ancora essere proclamata. Dio guida ancora i cuori come ruscelli d'acqua, chiama gli ultimi, li aggiunge alla sua Chiesa e ci guida insieme verso il compimento, finché dalla fede arriveremo al vedere. Oggi ho un amico speciale, voglio dare a lui il benvenuto, il nostro amato fratello Braden Camp. Vuoi alzarti un minuto? Puoi sederti di nuovo. Dio ti benedica in mezzo a noi. Ci ha sorpreso con questa visita. Ieri mi ha detto: fratello Frank, ti ricordi ancora che alle riunioni di Karlsruhe, quando il fratello Branham ha parlato, eravamo seduti uno accanto all'altro. Ti ricordi la conversazione che abbiamo avuto davanti alla tenda e così via? Ho pensato, è meraviglioso. In quel tempo era un orgoglioso predicatore della Chiesa Evangelica Luterana del nostro paese, e da allora Dio ha fatto grandi cose in lui. Non ha dimenticato, come anche io e molti altri non abbiamo dimenticato ciò che Dio ha fatto allora, è vero. E non si può negare, soprattutto quando siamo stati testimoni oculari o auricolari di ciò che Dio ha fatto. Questa sera vorrei tradurre una predica del fratello Branham, che ha lo scopo di prepararci interiormente a un'esperienza pentecostale. Come sapete, il fratello Branham aveva un modo particolarmente affabile di trasmettere concetti molto profondi attraverso semplici esempi e di renderceli chiari, ma parla in modo molto molto commosso e molto veloce. Dovrò quindi affrettarmi con la traduzione. La predica di oggi ha il titolo L'agnello e la colomba. Vedremo che Dio pone l'accento sul fatto che la nostra natura sia plasmata attraverso un rinnovamento e una nuova nascita, in modo che la colomba e lo spirito possa unirsi a noi e venire su di noi. Che questo possa toccare il cuore di tutti noi. Vi chiedo più che mai di seguire interiormente, di dire sì a quello che ascoltiamo. Signore, donamelo, Signore, operalo in me. Quando viene espresso un pensiero, allora seguite questo pensiero, fatevelo vostro. Accettate che durante la predica possa avvenire un dialogo fra noi e Dio, e che non ci venga solo predicata una dottrina, ma che possa nascere un dialogo e che possiamo semplicemente lasciarci trasportare, seguire interiormente, in modo che lo Spirito possa agire in modo potente. Cantiamo insieme: solo abbi fede, solo abbi fede. Tutto è possibile, o solo abbi fede. Tutto è possibile, o solo abbi fede. Gesù è qui. Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui, Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Vogliamo pregare. Signore misericordioso, siamo così grati di poter venire davanti a te questa sera con gratitudine nei nostri cuori per ciò che hai fatto. La nostra fede confida che continuerai ad agire più di quanto possiamo chiedere. La fede è radicata nel mio cuore anche per l'emergenza per cui è già stata pregato qualche minuto fa e fermato la morte. Ne sono così felice, Signore. Oh Dio, prego che tu fermi la morte, il peccato e la malattia questa sera, affinché non rimanga nessuna persona debole in mezzo a noi. Dacci la vittoria, Padre. Benedici il tuo popolo ovunque. Benedici i predicatori dovunque, incoraggiali nel loro cuore affinché proclamano il Vangelo completo e la piena manifestazione dello Spirito in ogni chiesa e in ogni luogo. Glorifica il tuo nome. Qui ci sono fazzoletti e altre cose per cui vogliamo pregare. Tu vuoi benedire le persone. La Bibbia ci insegna che allora si prendevano fazzoletti o grembiuli dal corpo di Paolo e li si mettevano sui malati che guarivano. Noi non siamo un Paolo santificato, ma tu sei lo stesso Signore Gesù. Ti prego, Padre, che le persone ne abbiano fede, lo accettino e lo aspettino da te, che ogni malattia sia guarita e che tutti coloro su cui vengono posti siano guariti. Salva i perduti e guarisci i malati. Glorifica te stesso. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Siamo davvero molto felici di poter essere di nuovo qui oggi, non solo con i predicatori, ma anche con voi e persone che appartenete al Regno di Dio, e confido che questa sera otterremo una grande vittoria. Ho la sensazione che sarà così. Abbiamo già avuto riunioni meravigliose, la potenza dello Spirito Santo è scesa con forza, la presenza del Signore era semplicemente lì e altri si sono aggiunti. Molti hanno cercato il battesimo nello Spirito Santo, sono successe grandi cose, la gloria di Dio era in mezzo a noi, è stato molto incoraggiante. All'epoca servivo come predicatore nella chiesa Battista, conoscevo molto bene la zona perché lì ero stato guardiacaccia per anni e sono andato da una famiglia di nome Wright. Non so se sono qui stasera o no, ma i Nightingale e altri li conoscevano da quel periodo. Nel frattempo ho sentito molte cose su come queste persone sono andate avanti e su ciò che hanno vissuto. Ma poi ho visto uno dei loro ragazzi che lanciava sassi agli uccelli e mi è dispiaciuto. Io ho detto, senti, se proprio vuoi lanciare qualcosa, non farlo contro un pettirosso, perché sai da dove viene il rosso del pettirosso, e io ho semplicemente raccontato la storia. A quei tempi morì qualcuno sulla croce, era inchiodato, le mani ai piedi e le lacrime gli scorrevano lungo il viso e così via. Il suo corpo era appeso lì e c'erano quei chiodi e quell'uccello arrivò lì, così racconta la storia, e cercò di estrarre un chiodo e si ferì. Il sangue venne su lui, ma questa è solo una storia. Vedete, si dice che è per questo che ha il petto rosso. Beh, noi speriamo, e lo dico ora per il nostro bene, che siamo sotto il sangue, che il sangue sul nostro petto, e che questo ci protegge. I miei peccati lo hanno portato lì, lui li ha portati via, ha dovuto morire per questo. E poi ho sentito un usignolo cantare ancora e ancora, e io amo investigare la natura, e ho notato quando canta, quando c'è tempesta non canta, e quando passano nuvole scure non succede nulla, ma quando spunta la prima stella allora iniziano a cantare in modo meraviglioso. E l'usignolo sa bene che da qualche parte splende il sole, perché la stella non fa altro che riflettere la luce. E ho pensato, anch'io canterò, perché ho visto la stella di Betlehem e aspetto che sorga il sole con la salvezza sotto le sue ali. Avete con voi la Bibbia, potete aprirla con me, per favore, Giovanni capitolo 1. E domani sera spero che tutti i cristiani porteranno con sé un peccatore domani sera con loro, se Dio vorrà. Confido che domani sera avremo una serata in cui lo Spirito Santo opererà in modo speciale, e domenica pomeriggio avremo la riunione conclusiva. È stato un periodo meraviglioso per me, un periodo meraviglioso. Sono stato molto felice di essere qui. E se ci sono persone qui che non hanno una comunità a casa, assicuratevi, provvedete di trovarne una. Pregate, potete anche venire da noi, pregate per noi, tenetevi saldi alla parola e rimanete nella grazia. Ogni sera cerchiamo di pregare per i malati, non per troppi, perché mi indebolisco quando ho delle visioni. I credenti lo capiscono. Questo potrebbe essere l'ultimo giro che abbiamo in cui prego per i malati in questo modo, perché sento che sta per arrivare un ministero completamente diverso. Ho viaggiato diverse volte intorno al mondo. Sarà un nuovo ministero, molto più grande di questo. Allora, molti anni fa, vi dissi che questo ministero sarebbe arrivato. Quanti se lo ricordano? Ve lo dissi molti anni fa. Quanti si ricordano di questo? Così come avevo detto, così è stato. E ora annuncio, prima che accada, che arriverà un ministero più grande. Vorrei sapere di cosa si tratta, ma non lo so. So però che arriverà, verrà. Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 29, per avere il testo. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Sulla base di questi simboli vorrei prendere il tema l'agnello e la colomba. Come sapete, la pecora è un animale molto particolare, davvero particolare. E alla pecora non viene chiesto di produrre lana, ma semplicemente di portarla, perché è una pecora. E se una pecora avrà lana, avrà la lana, è nella sua natura. Lo stesso vale per la Chiesa, la comunità cristiana. Non ci è stato chiesto di produrre il frutto, ma di portarlo. Galata 5 dice: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà e così via. Questi frutti non devono essere prodotti devono essere presenti, devono essere portati. Vedete, ciò che è dentro diventa evidente all'esterno. Ebbene, abbiamo cercato di produrlo, cioè il frutto dello Spirito. E qual è stato il risultato? È finito nell'ipocrisia. Non potete produrre da soli ciò che il cristianesimo comporta, ma attraverso lo Spirito che dimora in voi, che porta il suo frutto. Non potete farlo da soli, né attraverso l'istruzione, né attraverso denominazione, né attraverso nulla. Si finisce sempre nell'ipocrisia. Non può essere fatto se non come Dio l'ha previsto, cioè attraverso lo Spirito in noi, che porta il proprio frutto, la sua presenza in noi. E Lui non cambia. E tra l'altro è un testo insolito, ma Dio è insolito e fa cose in modo insolito, in tempi insoliti, con persone insolite. È insolito in tutto e per tutto. E credo che sia per questo che ciò che leggiamo nelle Scritture è così travolgente. Vogliamo piacere a Dio. E quando ha mandato il suo Figlio sulla terra, lo ha chiamato agnello, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E quando Dio si è manifestato simbolicamente, lo ha fatto sotto forma di colomba. Beh, sapete, fra tutti gli animali o le creature che sono sulla terra o che strisciano, nessuno è così mansueto, così innocente come un agnello. Mansueto, umile. E per quanto riguarda la colomba, non c'è uccello sotto il cielo che sia così docile e umile come una colomba. E fra tutti gli uccelli è il più sensibile, così come l'agnello tra gli animali. Ora vedete, l'agnello e la colomba hanno lo stesso spirito e la stessa natura, la stessa essenza. Se non fosse così, se un corvo si fosse posato sull'agnello, l'agnello non lo avrebbe potuto sopportare. E se la colomba si fosse posata su un lupo, non lo avrebbe potuto sopportare, perché la natura, l'essenza non sarebbe stata la stessa. Devono essere un agnello e una colomba, come rappresentato nel simbolo. Solo così può accadere. Hanno qualcosa in comune. Beh, mi sono spesso chiesto perché Dio ci definisca anche noi come agnelli o pecore. Siamo le pecore del suo pascolo. L'avete notato? Un agnello è uno degli animali più straordinari. Un agnello non riesce a ritrovare la strada da solo se si smarrisce. Conosco l'allevamento delle pecore, sono cresciuto in campagna. Quando una pecora si smarrisce bella fino alla morte, non riesce a ritrovare la strada. Ha bisogno del pastore, una pecora ha bisogno di un pastore, e noi non riusciremo a ritrovare la strada a meno che il grande pastore non si prenda cura di noi. Vedete, deve essere il pastore a riportarci indietro. Da soli non riusciamo a ritrovare la strada, né con la formazione, né con l'istruzione, né con la scienza, né con la religione. C'è solo un modo per ritrovare la strada, che il pastore si prenda cura di noi. La colomba è un uccello straordinario. La colomba è l'unico uccello, per quanto ne sappiamo, non ha la bile, non ha bile, tutti gli altri l'hanno, ma la colomba non ce l'ha, quindi nella colomba non c'è amarezza. Vedete, in Dio non c'è amarezza. Dio è amore, è un figlio dell'uomo che porta Dio dentro di sé non ha amarezza, perché è fatto così. È per il cibo, perché una colomba non può mangiare ciò che potrebbe mangiare una poiana. E vorrei menzionare un altro aspetto in relazione alla colomba. La colomba è l'uccello più pulito che esiste, niente pulito come la colomba, e non deve preoccuparsi della pulizia, perché da se stessa esce una sorta di olio che penetra sempre più all'esterno e mantiene la colomba pulita. Oh, che simbolo! Così è per un credente che ha colto in sé l'olio dello Spirito, che penetra all'esterno e lo mantiene puro. Rimane pulito fino alle piume. Così è per la colomba. Il suo piccolo corpo è unto dall'interno. La polvere, nulla può rimanere, perché questo olio molto particolare penetra dall'interno e scorre lungo la piuma fino alla fine. Oh, che simbolo! Oh Dio, riempi la mia lampada di olio questa sera, affinché il mondo e tutti possano riconoscere che hai preso dimora in me. Non una qualsiasi cosa del mondo che possa ancora impressionarci, ma l'olio dello Spirito che è dentro e penetra all'esterno. Come il cantico dice, il vecchio cantico, dammi olio nella mia lampada, fammi risplendere. Oh Dio, donici olio santo, olio consacrato, affinché la Chiesa rimanga pulita, pura. La colomba è menzionata nella Bibbia fin dall'inizio, dal libro della Genesi fino all'Apocalisse. Ho letto molto su questo, è un uccello misterioso. In alcune città o alcuni stati possono essere abbattuti, in altri no. E a volte bisogna pagare $100 se li si uccide. Ma può succedere che il corvo e la colomba mangino la stessa cosa. Uno può volare e anche l'altro. Uno può fare quello che fa l'altro. Ma se vengono lasciati liberi di fare la loro scelta, allora la colomba viene lasciato per primo. E sapete com'era ai tempi di Noè? È scritto che non trovava pace se non c'era un posto dove posare i piedi, e tornò indietro. Ovunque volesse posarsi c'era qualche carcassa morta, qualcosa, e non trovò riposo, tornò indietro. Era tutto contro la sua natura. E quando un uomo nato di nuovo e porta in sé lo Spirito di Dio, allora gli è successo qualcosa. Non potrà andare ovunque, troverà pace solo dove può riposare in Dio. Spero che abbiamo capito questo. Non potete trovare piacere nel mondo, sarete infelici se ci provate. Dove dovremmo andare? Diciamo oggi come allora, solo tu hai parole di vita eterna. E se siete cristiani nati di nuovo, a volte vi arrabbiate quando qualcosa nella Chiesa non funziona bene, ma se siete una colomba, allora tornate indietro, vi pendite e dite: Signore, perdonami, perdoni. Lo sentite, lo notate, perché allora lo Spirito ritorna, vi aggrappate a Lui, siete legati a Lui, non potete sopportare il contrario finché tutto non torna a posto. Sì, ma quando il corvo fu liberato, oh, era così felice di essere stato lasciato uscire. Saltava da un animale morto all'altro. È quello che fanno i corvi. E un corvo è un ipocrita. Sono contento che si possono sparare ovunque. E questa è una cosa strana, ma il corvo può posarsi su qualcosa di morto, su una carcassa e mangiare, allo stesso tempo mangiare grano con la colomba. Ma la colomba non può andare dal corvo per mangiare con lui. No, alcuni vanno in chiesa, esultano e così via, e poi vivono nelle cose di questo mondo. La loro vita non è cambiata. Fumano, bevono e fanno tutto, poi tornano. E poi queste persone tornano e mangiano di nuovo cibi spirituali. Una volta mi sono interrogato su questo e poi ho avuto una visione in cui un uomo usciva per seminare del grano e poi il nemico lo ha seguito e ha seminato zizzania. E quando il grano è germogliato, anche la zizzania è germogliata. Poi è arrivata la siccità, un periodo di aridità, e tutti pregavano che piovesse. Poi è arrivata una grande nuvola scura e la pioggia è caduta a dirotto, tutto ha chinato il capo, sia il grano che l'erbaccio. Ma quando è arrivata la pioggia, tutti hanno detto: sia lodato Dio, ci hai mandato la pioggia. La zizzania si è raddrizzata proprio come il grano si è raddrizzato dopo la pioggia. E ho pensato: sì, cosa devo pensare adesso? Cosa è giusto? E poi ho detto: la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti, e il sole splende sui malvagi e sui buoni, e così via, la stessa pioggia. Ma dai loro frutti li riconoscerete. Non si tratta di quanto siamo lontani o quanto apparteniamo alla comunità, si tratta del frutto dello Spirito che si manifesta nella nostra vita. Uomini e donne, ascoltatemi, non ciò che voi producete, ma la vita che era in Cristo deve essere in voi. Vedete, Gesù disse: questi segni seguiranno coloro che credono. È evidente non attraverso la filosofia, la teologia, ma attraverso lo Spirito Santo, portando il frutto dello Spirito, vivendo nella forza della risurrezione. Sì. La colomba è un uccello adorabile, e quando pregavo per Florence Nightingale, e credo che la sua foto sia nel libro Un profeta visita il Sudafrica di Julius Tatlef, volai a Londra in Inghilterra per pregare per lei, e mi dissero: una donna sta morendo. E non riuscivo a farmi strada tra la folla e pensai che bisognasse portarla altrove per poter pregare per lei, perché dovevo pregare anche per il re, per l'ultimo re, il re Giorgio. E poi sono stato invitato in una stanza in una chiesa, nell'edificio adiacente alla chiesa, per pregare per questa signora. Avete visto la foto? Era solo pelle e ossa, molto magra, e le sue ossa erano prive di carne, ossa ricoperte di pelle. Non capivo come questa donna potesse ancora essere viva. E poi eravamo lì, alcune infermiere le stavano intorno. Ho chiesto se la signora Nightingale, e lei ha annuito. Le ossa del suo viso sporgevano, non c'era più carne da vedere, e ha cominciato a piangere. Mi sono chiesto da dove prende l'umidità per poter ancora piangere. E il cranco era ovunque, si era diffuso dallo stomaco a tutto il corpo. E l'infermiera, una delle infermiere, si chinò per ascoltare ciò che diceva, e poi me lo disse: chiede che tu preghi affinché possa morire. Non voleva più vivere, e io guardai quella figura quasi morta, le presi la mano, era fredda. Che sensazione provai in quel momento! Non potevo pregare affinché morisse, non ero venuto per questo. E pensai, come predicatore del Vangelo, dissi: inginocchiamoci e vediamo cosa vuole fare Dio. e ci inginocchiamo. E come sapete, prima di arrivare lì abbiamo attraversato una nebbia che non avevo mai visto in vita mia. È stata una vera impresa arrivare lì dall'aeroporto, e poi ho iniziato a pregare. E quando ho iniziato a pregare, ho detto: Dio Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, Datore della vita e così via, tu vedi qui questa creatura morente. E improvvisamente arrivò una piccola colomba e si posò sul davanzale della finestra proprio accanto a me, e poi andò su e giù e tubò guardando di nuovo dentro mentre pregavo. E ho pensato: forse è una colomba domestica che appartiene a questo posto. E continuava ad andare avanti e indietro come se fosse a casa sua. E poi la preghiera è continuata, e quando ho detto amen, la colomba è volata via. E ho chiesto: la colomba appartiene a questo posto? Ho chiesto: cosa ci fa qui la colomba? È vostra? Appartiene a voi? No, non l'avevano mai vista prima. E mi sono rivolto alla donna e ho visto davanti a me una visione, il volto di una donna forte e di buona salute, e ho detto: così dice il Signore, tu non morirai, vivrai, sarai in buona salute. Avete visto la foto? È diventata una donna in buona salute. Dio ha compiuto un grande miracolo. Colomba è stata come una consolazione per me. Sapete, quando sono morte mia moglie e mia figlia, quante volte sono andato lì, ho sentito le colombe tubare. Se ne erano andati, mi era rimasto solo Billy, e andavo alla tomba quante volte di pomeriggio, e dopo il lavoro la sera verso le 17 tornavano i piccioni e tubavano, e io alzavo lo sguardo, alzavo le mani e dicevo: Signore, ti ringrazio, dietro tutto ciò che possiamo vedere c'è una terra, e presto raggiungeremo quella riva, ce ne andiamo uno dopo l'altro, ma poi un giorno saremo tutti insieme per sempre. Ho pensato: sì, cosa significa? Ogni volta che vengo lì arrivano anche i piccioni. Sembrava che ci fosse un po' di conforto per me. Vedete, Dio si è rappresentato nella colomba. Come ho appena detto, la colomba ha un olio che la mantiene pulita, e anche l'agnello ha la lana per poter resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Vedete, ma un agnello deve essere guidato, e questo agnello prezioso, l'agnello di Dio, l'agnello caro, prezioso, ha detto: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. È stato condotto al qualcuno mi ha chiesto perché Gesù doveva essere condotto al Golgota. Perché doveva essere condotto lì? Era l'agnello di Dio. Perché è nato in una stalla? Perché era l'agnello di Dio. Doveva nascere in una stalla come agnello, nato come agnello e poi condotto al macello. E non so se avete mai visto quei vecchi strumenti di macellazione. Allora avevano sempre un caprone che andava per primo e poi saltava di lato, e le pecore continuavano ad andare avanti, e sempre così anche quelli lo hanno condotto al macello, sono saltati di lato e lo hanno consegnato. E uno che si intendeva bene mi ha detto: se si volesse macellare un caprone, lui opporrebbe resistenza con tutte le sue forze, capite? Ma condurre al macello, quello lo fanno bene, non vogliono essere macellati loro stessi. Beh, non solo questo, era un agnello docile, si è arreso. E cosa ha l'agnello? Solo una cosa, la lana, e anche quella la cede volentieri tutto, e rimane muto davanti al tosatore da tutto ciò che ha, non ha altro. Eppure per noi, per te, per me, ha dato tutto ciò che era e tutto ciò che aveva. Se ci definiamo pecore di Dio e lo siamo, allora dobbiamo dare tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo e metterlo a sua disposizione. Voi siete pronti a farlo? Ma poi si dice, noi americani non abbiamo bisogno di nessuno che ci guida, abbiamo imparato come vivere e così via, sappiamo il fatto nostro, abbiamo i nostri riconoscimenti, i nostri titoli accademici e così via, sappiamo tutto, la colomba no, noi no, ci sono così tante persone che non vogliono essere guidate, ma Dio ha preparato una guida, cioè lo Spirito Santo, che qui è rappresentato da una colomba, e lui la guida. Ma se pensiamo di sapere così tanto, di patroneggiare la teologia, allora saremo guidati dalle persone e dalle loro idee, non da Dio. Dovete abbandonare le vostre idee. Se dite i tempi dei miracoli sono finiti, vedete, allora la colomba non può scendere. Se dite la guarigione divina non esiste più e lo Spirito Santo non esiste più come a Pentecoste, quei giorni sono finiti, se ce l'hanno detto al seminario. Ce l'hanno detto al seminario, come può Dio guidarvi se siete contrari a ciò che ha detto la sua parola? Come può guidarvi se dite i tempi dei miracoli sono finiti? Non può farlo. Abbiamo comunità, grande organizzazione, chiese, denominazione, tutto hanno una forma di pietà, ma ne negano la potenza. La colomba non può scendere per guidarli, hanno le loro idee, non vogliono accettare nient'altro, dicono che indipendentemente da ciò che dice la Bibbia non lo accettano. Qualcuno mi ha detto poco tempo fa, non importa quante guarigioni tu vedi, io comunque non ci credo. E allora ho risposto, certo, perché non è destinato agli increduli, ma solo ai credenti. Dio può guidarci solo se ci lasciamo guidare, Dio può operare attraverso di noi solo se gli permettiamo di operare in noi. A volte ho voluto compatire Dio, ho pensato quando troverà qualcuno attraverso cui operare, com'è difficile per lui trovare qualcuno. Oggi l'uomo è un uomo da donne particolarmente popolare tra le donne e tutti vogliono piacere a tutti, ma non al Signore e non come Sansone. In realtà ha dato la sua forza al Signore, ma ha dato il suo cuore a una donna. Dio ha bisogno di persone che diano tutto a Lui e nessun altro, che siano completamente al servizio del Signore, che si sottomettono alla guida divina. Ma noi non siamo disposti a farlo. Sapete, la cosa più difficile per gli uomini è di essere sottomessi alla guida dello Spirito. Ed è scritto, tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Lo Spirito di Dio deve guidarci. Se siete agnelli, vi lascerete guidare dallo Spirito di Dio. Ma mi chiedo, perché Dio non può ancora guidarci in questo modo? Siamo pecore. Una colomba non avrebbe potuto guidare un caprone. Non è possibile. Potrebbe provarci, ma non funzionerebbe. Vedi, fratello, vorrei dire una cosa. Devi essere un pastore molto intelligente se vuoi far credere alla gente che non devono distinguere il belato di un caprone dal belato di un agnello loro, come è scritto, il vero sarà così simile al falso che forse anche gli aletti saranno sedotti. Forse fate attenzione alle cose che stanno emergendo ora al mondo, in cui qua e là si manipolano le cose. Il nemico ci proverà e ci riesce. Ricordate che l'ho predetto nel 1933 che sarebbe stato così. Ho avuto una visione della fine dei tempi. Ho visto qui che qui si sarebbe alzata una grande donna e così sarà. E poi ho detto, le automobili assumeranno sempre più una forma aerodinamiche, saranno arrotondate e verrà perfino sviluppata un'automobile che guiderà da sola e sarà controllata dall'elettronica, dai computer e così via, dal radar, senza bisogno di essere guidato. L'ho scritto nel 1933 e ora ci stiamo arrivando, perché è lo Spirito Santo che guida la Chiesa e le avverte dei pericoli che la minacciano. È stato molto tempo fa, e non so se ve l'ho detto qui, non solo altre denominazioni, ma anche il movimento pentecostale, che fine hanno fatto tutti loro? Non è terribile che le donne si tagliano i capelli? Vedete, sono con loro solo da pochi anni. Loro pensano che sia giusto tagliarsi i capelli, e la Bibbia dice che i capelli sono dati alle donne per onore, e quando si tagliano i capelli disonorano il loro capo, cioè il loro marito, e quando si tagliano i capelli il marito ha diritto di lasciarli. Leggete come lo insegnava Paolo in 1 Corinti 11. So che fa male, ma quando eravamo piccole la mamma ci faceva il bagno ogni sabato tutti insieme nella stessa acqua, aggiungendo solo un po' di acqua calda, e ogni sabato durante la stagione fredda dovevamo prendere l'olio di fegato di merluzzo per prevenire il raffreddore, e io dicevo: mamma, non posso più sentire l'odore di questa roba. E lei mi rispondeva: senti, se non ti fa star male, non ti fa nemmeno stare bene. Lo stesso vale per la predicazione del Vangelo. La verità deve essere predicata. Le donne non ascoltano più, si vestono come vogliono, indossano pantaloncini corti, falciano il prato davanti alla casa con questi, e oggi si parla di fallimento giovanile. Si dovrebbe prima parlare del fallimento dei genitori. Ci sarebbe bisogno di alcune di quelle vecchie madri che sanno ancora a cosa serviva la mano e che sanno anche come educare i figli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Oggi le si etichetta come ignoranti e così via, antiquate e simili. Oggi le donne fumano e così via. Sì, un momento, predicatore, questo è il mio... posso farlo perché sono americano. Lo so, come americano, sì. Recentemente una signora mi ha detto: io appartengo a questa o quella chiesa, non mi faccio dire nulla. Io ho risposto: se fossi un agnello ti lasceresti dire qualcosa. E una signora mi ha detto: io non indosso pantaloncini, indosso pantaloni, cioè pantaloni lunghi attillati da uomo. La Bibbia dice: una donna che indossa abiti maschili è un abominio davanti a Dio. Lei ha detto: senti, non è umano, è stabilito dagli uomini sciare, andare a cavallo e così via. E poi si è parlato in particolare dei cavalli, ovvero dell'uso del cavallo per radunare il bestiame dal ranch. Io ho detto: senti, questo non è un lavoro da donne, possono farlo gli uomini. E ricordo che per le nostre donne pentecostali era terribile truccarsi, ma oggi si truccano tutte. Come si chiama? Trucco, sì, giusto, trucco. Sì, una volta era sbagliato che si truccassero, ma oggi lo fanno. Un vecchio predicatore metodista aveva una canzone preferita. Dice: abbiamo abbassato sempre più la recinzione, le pecore sono scappate, ma come sono entrati i caproni, cioè i caproni, molti non se ne sono nemmeno accorti. Ma a volte i predicatori pensano più al proprio sostentamento che alla predicazione della parola di Dio. Avete sentito cosa mi ha detto un grande evangelista? Danneggerai il tuo ministero con tutto ciò che predico. Ho risposto: se danneggio il mio ministero con ciò che predico, allora che sia danneggiato. Non ho chiesto nulla a nessuno, nel giorno del giudizio dovrò rispondere. Ascoltate, sorelle, nella Bibbia c'era solo una donna che si truccava e non si è abbellita per incontrare Dio, ma per apparire bella agli uomini. Sapete cosa le ha fatto Dio? L'ha fatta gettare in pasto ai cani. Sapete cosa sono in realtà le donne che si truccano? Niente di meglio o di diverso da Jezebel. E voi dite: sì, ma io non sono Jezebel. Cosa stai dicendo? Dio vuole che viviate come giusto e come ha detto nella sua parola. Quando ero ancora guardacaccia e attraversavo la foresta, facevo anche delle visite. Poi sono andato a mangiare Sono andato a mangiare in un locale, ho visto degli uomini seduti che se mi sembravano strani, e poi ho visto che c'erano anche delle donne. Una di loro ha detto: sì, sono una saldatrice, e così via. Indossava pantaloni, parlavano come uomini, imprecavano come uomini, bevevano come uomini, lavoravano come uomini. Ascoltate, quando Dio creò Adamo, inizialmente erano entrambi in lui, donna e uomo entrambi nello spirito, ma quando lo separò, mise lo spirito femminile nella donna e lo spirito maschile nell'uomo, ed allora sono l'uno e l'altro, ma non entrambi insieme. Se una donna si comporta come un uomo, non è giusto, e viceversa. Se vedete un uomo così codardo che non predica nemmeno contro il peccato, no, beh, quello non è affatto un uomo. No, dubito perfino della sua nascita naturale, figuriamoci della sua nascita spirituale. Se siete donne, allora siate signore. Oh, ora direte, ora ciò stai martellando di nuovo noi donne. Ogni uomo che permette alla propria moglie di fumare o indossare pantaloncini corti, non ho alcun rispetto per lui, non credo che sia affatto un uomo. Ho la mia opinione al riguardo. Se permettete alle vostre mogli di comportarsi e agire in questo modo, qual è? Chiedete questa. Vedete, l'uomo non si misura in base alla sua statura. Può avere muscoli chissà quante, può essere alto 1,80 m, ma questo non significa nulla. Quanti grandi soldati hanno strappato i bambini dalle braccia delle mamme e li hanno sbattuti contro il muro. Sapete bene cosa è successo durante la guerra. Quello non è un uomo, no. E che dire del nostro Signore? Di Lui è scritto: non aveva forma né bellezza di attirare i nostri guardi. Vedete, non c'è mai stato un uomo come Lui. L'uomo si misura in base al carattere, non alla forza esteriore. Non importa cosa fanno gli altri, se hai ancora rabbia, amarezza dentro di te, allora c'è qualcosa che non va in te. Se porti il mondo dentro di te, c'è qualcosa che non va in te. Lasciati svuotare, liberare. E poi penso ai due predicatori che erano seduti lì con i colletti rovesciati, e quella era un'altra storia. Mia moglie ed io entrammo e loro mangiavano, bevevano, e poi arrivarono i grandi sigari che sembravano delle corna di una piccola alce, eppure indossavano ancora il colletto rovesciato. Che cos'è? Dio vuole che siamo santi, alleluia. Che cosa sono? Sono agnelli, frutto dello spirito, cerca Dio. La gente va a roccolor, va qui e lì, e dicono perfino nelle chiese: non è poi così grave. Hanno perfino delle sale speciali per questo, si chiamano sale per riempire il tempo. Vedete, tutto pagano. Io sono un missionario. Quanti non sanno cosa sia destra o sinistra, ballano e così via. Da dove vengono tutte queste cose? Ma Gesù, quando entra nella vostra vita, tutto cambia. Vedete, allora siamo agnelli di Dio, ve lo dico io. Dobbiamo ritrovare la colomba. Beh, voi dite: cosa c'è di sbagliato? Voi dite: non tornerò più se si predica così. Vedete, siete lupi o agnelli? Cosa siete? Oh, non lo ascolto più, il mio pastore non predica così. Cosa sei, un lupo o un agnello? Se c'è una natura da lupo, lo spirito non verrà, non può tollerarlo. Se ti mescoli con il mondo, lo spirito non può rimanere. Se la Chiesa dice: i tempi dei miracoli sono finiti, sono passati, la guarigione divina non esiste più, e così via, e telepatia, questo e quello, ed è opera del diavolo, ricordatevelo. Pensate che la colomba andrà solo dove c'è la stessa natura, cioè la natura dell'agnello. Solo lì andrà la colomba. Voi dite: è un nostro privilegio americano. E dite: voglio fare questo e quello, è un mio privilegio. Ma se siete nati solo naturalmente, sì, ma se siete nati dallo Spirito, no. Se la Chiesa per te è solo una denominazione, allora non vi farete dire nulla, ma se hai la natura di un agnello, non potrai sopportare le altre cose. Non potete semplicemente. Egli fa il paragone fra il porcile e l'ovile. Voi vedete, voi sapete a quale posto appartenete. Vedete, un agnello non potrebbe mangiare ciò che mangia un maiale. Vedete, un maiale mangia semplicemente, ma un agnello è un agnello. Vedete, gli increduli raccontano barzellette e cose del genere, ma voi non potete farlo. Voi siete diversi. Voi non siete un falco. Quando vedo un uomo che dice amo il Signore, tutto è sbagliato, no, che non ha coraggio, e vi dico che prima che la colomba possa venire sull'agnello deve esserci una natura di agnello, deve essere un vero cristiano, e se è un vero cristiano crederà ad ogni parola scritta nella Bibbia. Amen. Vedete, allora non dirà più la guarigione divina non c'è più, e questo è quello, è opera del diavolo, divinazione e così via. Vedete, lo stesso vecchio diavolo che chiamò Gesù Belzebul. Vedete, per dissuadire le persone da tutto a nomi diversi, esaminate ogni cosa alla luce della parola, da tutto nomi diversi. Tutto ciò che Dio fa avviene secondo la sua parola. Ora ci chiediamo perché non ci sia alcun risveglio. Qual è il motivo? Abbiamo una guida sbagliata o abbiamo conversione artificiale, attrazioni artificiali? Ma da dove è il vero risveglio? Il mondo è entrato nelle chiese. Dove sono gli evangelisti? Guardate, noi non siamo nel mondo, ora il mondo è in noi. Se abbiamo vissuto la Pentecoste, agiamo come hanno agito i nostri fratelli alla Pentecoste, viviamo le promesse che si sono avverate alla Pentecoste. La Pentecoste non è una denominazione, la Pentecoste è un'esperienza, un evento. Allora lo Spirito Santo scenderà su di voi, vi afferrerà e prenderà possesso di voi. Questo è ciò che è accaduto a Pentecoste. Guardate, quando l'agnello morì per i nostri peccati e poi lo Spirito scese su questa moltitudine riscattata con il sangue. Oggi è ancora così. Che nessuno dica io sono questo e quello. Non ne abbiamo bisogno, non ci crediamo. Come può allora lo spirito mansueto venire su di voi? Allora c'è qualcosa che non va. Guardate, la colomba non si fermerà su questo. No, un agnello, un figlio di Dio, ha una natura di agnello. Di ciò di cui abbiamo bisogno oggi è un'altra esperienza, una nuova esperienza, affinché la colomba, lo spirito, possa venire su di noi e guidarci, affinché possiamo riconoscere la manifestazione della sua presenza. Se tutti mettessimo da parte tutto ciò che è vecchio, tutto ciò che è mondano, tutto ciò che non è di Dio, e la colomba, lo spirito, venisse in voi, vi possedesse, vi riempesse, vedete, non abbiate paura, anche se si allontana, non è lontano. Aspetta che voi mettiate ordini, poi tornerà. Non importa come vi chiamano o come vi definisco, e se indossate abiti lunghi e vi prendono in giro, se avete capelli lunghi e vi prendono in giro, accettate tutto. Voi sapete cosa vi è successo. Guardate, accettatelo e basta. Guardate, ma se vi opponete, pretendete di avere la natura dell'agnello, non funziona. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi sono più agnelli che si lasciano guidare, che si nutrono della parola di Dio. Guardate, siete pecore di Dio, o voi dite chi sei tu per dirci tutte queste cose? Vi dico, smettete con tutte queste sciocchezze, non fatelo più, tornate indietro, e se avete abbattuto il recinto, ricostruitela, sappiate esattamente dove sono i vostri limiti, i vostri confini. Vedete, non è che voi diciate io faccio questo, io faccio quello, io faccio quell'altro, perché la Bibbia dice chi è colpevole di una cosa è colpevole di tutte, e noi siamo tutti colpevoli. Vedete, cos'è il peccato in fin dei conti? Il peccato è incredulità, il peccato è già stato giudicato. Vedete, siamo peccatori perché non crediamo. Vedete, Gesù chiama a sé i peccatori e a questi uomini che allora pensavano di essere puri e santi, disse: il vostro padre è il diavolo, razza di serpenti, progenie di vipere. Se aveste conosciuto Abramo, avreste conosciuto anche me, ma voi non conoscete nemmeno il mio padre, perché le opere che io compio non le compio io, ma il padre che dimora in me. Guardate la colomba, quando lo spirito scenderà oggi, compierà le stesse opere, gli stessi miracoli, gli stessi segni. Chi crede in me compirà le opere che io ho compiuto e ne farà di più grandi, perché io vado al padre. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Oh, che conferma! L'agnello e la colomba tornano insieme, uniti, Dio e l'uomo uniti, e la giustizia e la pace si sono baciate. Preoccupazioni, difficoltà, tutto sarà risolto. L'agnello è venuto per unirci. Noi siamo uniti a Lui come pecore del suo pascolo. Abbiamo la natura e il suo essere. Oggi molti sono guidati dal dottor tal dei tali, dai predicatori, dalle organizzazioni, e si dice: non credete nella guarigione di vita divina, non credete, questa è la Pentecoste o la Chiesa Pentecostale. Loro non lo capiscono. La parola di Dio è nutrimento per gli agnelli, per le pecore, così come è stato guidato il primo agnello, cioè l'agnello di Dio. Egli ha sempre confermato la parola come agnello di Dio. Si dice: quei giorni sono passati. No, allora non è un agnello. Egli ha sempre confermato la sua parola. Non sono io che compio le opere, disse, ma il Padre che è in me. E se non potete credere a me, credete almeno alle opere. Era Dio in Cristo e Dio nella Chiesa, Dio nel suo popolo. Dio si rivela attraverso lo Spirito Santo che dimora nella Chiesa. Ci credete con tutto il cuore, allora chiniamo il capo. Colomba e agnello. Mentre ascoltate, pensa a un passo straordinario delle Scritture, quando Gesù disse: Padre, ti ringrazio per loro. Pensateci, Padre, ti ringrazio per loro. Cosa ha fatto? Ha dato l'esempio come agnello. Aveva diritto a una casa. Era un uomo. Avrebbe potuto sposarsi. Avrebbe diritto a vestirsi elegantemente. Era un uomo. Ma era santificato. Ha rinunciato a tutto. Avrebbe potuto venire con la potenza e la gloria, accompagnato dagli angeli, ma è venuto e si è incarnato, è nato in questo mondo in una stalla, lì in quella stalla dove c'era letame. Era santificato, era un agnello. Vedete, amici, noi pensiamo la religione è sufficiente. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di autentico. Umiliatevi e dite: Signore, santificami, purificami. Gesù disse ai dodici: prendete il Vangelo e portate in tutto il mondo. Hanno lasciato tutto e lo hanno seguito. Dovremmo rinunciare a tutto, ai nostri piaceri, ai nostri abiti come il mondo. Dovremmo rinunciare a tutto ciò che appartiene al mondo per accoglierlo. Santificati, egli ci ha santificato. Sì, egli si è santificato per noi. Santificatevi anche voi per lui. Padre Celeste, questo messaggio: l'agnello e la colomba. L'agnello innocente, ma deve essere guidato. Non cercate di mettere in pratica le vostre opere. C'è bisogno di un pastore. Oh Dio, togli da noi tutta la grandezza, tutta l'arroganza e tutta questa conoscenza. Togli tutti i dubbi, tutte le discordie che si sono insinuate. Possa la colomba scendere questa sera, prendere dimora in ogni cuore, affinché rinunciamo ai nostri diritti, a tutto ciò a cui abbiamo diritto come americani affinché rinunciamo per amore della tua bontà, Signore. Tu sei così misericordioso e fedele, Padre. Mi consegno a te ora, prima del servizio di guarigione. Possa la colomba scendere, possa essa entrare nel mio cuore, nella mia bocca, nei miei occhi, nelle mie orecchie, nella mia voce. Oh, possano tutti sapere che sei tu, entra in loro, condanna il peccato, la malattia e tutte le conseguenze del peccato. Possa tutto fuggire, possa la Chiesa oggi andare via da qui purificata, istruita e poi riempita dello Spirito Santo, affinché possa andare avanti e possa venire un grande risveglio. Signore, fa che le anime si riunite attorno all'altare, che tutto venga loro tolto. Signore, fa che le stanze della scuola domenicale siano piene di persone che pregano, perché noi aspettiamo la venuta di Gesù Cristo, noi crediamo che sarà presto. Fa che rinunciamo a tutto, che abbandoniamo tutto, che siamo guidati dal tuo Spirito. Signore, accetta questo piccolo messaggio frammentario, prego, affinché le persone ne siano toccate. Signore, fa che guariscano, che diventano saldi, che vadano avanti, che siano portatori del frutto dello Spirito, possano essi portare il frutto pieno, pace, gioia, mansuetudine, misericordia, pazienza, tutti i frutti dello Spirito, possano tornare nella Chiesa e riconoscere la profezia, il parlare in lingue, l'interpretazione, la conoscenza, possano tornare tutti i doni, oh Signore, che tu possa scendere come una colomba. Signore, ti preghiamo, vieni in mezzo a noi, rivelati. Signore, abbiamo predicato questo antico Vangelo, discendi su di noi come nei tempi antichi, guidaci come una colomba, noi i tuoi agnelli, le tue pecore. Signore, sei andato alla croce come agnello di Dio, hai detto: non sia fatta la mia volontà ma la tua. Signore, hai rinunciato a tutto. Allora possiamo rinunciare al nostro peccato, possiamo rinunciare al mondo, rinunciare a tutto. Oh amato agnello di Dio, dacci questo questa sera e radicalo nei nostri cuori. Lo chiedo prima di chiamare i tuoi figli malati. Oh, guidaci attraverso il tuo Spirito come i tuoi agnelli. Amen. Oh, mi piace la dolcezza dello Spirito Santo come onde che scendono su di noi. Pensate che mi diverta condannare il peccato in questo modo? Come predicatore devo farlo. È il mio ministero, la mia vocazione, non posso fare altrimenti, è la mia chiamata. Non voglio ferire nessuno, ma devo farlo, devo pronunciare la condanna, e lo faccio con dolcezza nel mio cuore. Recentemente siamo andati a mangiare fuori, ho portato con me mia moglie. Ti ricordi dove siamo stati? Era in una zona dove avevo tenuto una predica in una grande sala in un campo militare. Poi siamo andati in un ristorante lì vicino e abbiamo mangiato. Non mangiavo da 2 giorni, avevo fame e sono entrato nel primo ristorante che ho trovato per mangiare. E quando sono entrato... Era una vergogna, c'erano delle macchine da gioco, il modo in cui erano vestite le persone, tutte le donne vestite in modo immorale, gli uomini di conseguenza. E poi ho visto quelli che come Elvis Presley professavano il cristianesimo a parole e poi cantavano ubu bubu e si muovevano avanti e indietro, avevano ragazzi giovani tra le braccia e così via. C'erano anche signore anziane che una avrebbe potuto essere mia nonna e alcuni che zoppicavano e così via, tutti vestiti in modo immorale, truccati e così via. Una era persino truccata di blu e viola. E ho pensato, e ho riflettuto su tutto questo, ho pensato, mi dispiace per quella donna, mi dispiace per quell'uomo e così via. E ho pensato, dove finirà tutto questo, dove porterà tutto questo? Ho pensato, Dio giusto, che sei santo in tutto e per tutto, per quanto tempo potrai ancora stare a guardare? Quando porrai fine a tutto questo? Non può continuare così. Io ho pensato, mio Dio, se cancellassi tutto dalla faccia della terra, saresti santo e giusto perché se lo meritano. E mentre pronunciavo il giudizio sugli uomini, improvvisamente ebbi una visione e vidi qualcosa come in una nebbia sfocato, e vidi delle persone che avevano fatto qualcosa, delle persone. Improvvisamente ho visto me, ho fatto questo male, questo e questo e questo. Ora vedevo tutto il male che avevo fatto e ho visto Gesù con le lacrime che gli scendevano lungo il viso, ed era una visione quella che ora sto raccontando. E infatti è scritto, il giorno in cui peccherete morirete. E improvvisamente ho detto, oh Signore, ora mi vergogno, perdonami. Signore, perdonami, sono anche i miei peccati, anch'io sono un peccatore, Signore, oh perdonami. D'ora in poi non giudicherò più nessuno, non condannerò più nessuno. E mi alzai, lasciando seduti i miei commensali, e mi avvicinai a un tavolo secondo le istruzioni che il Signore mi aveva dato, e mi sentii dire, ho perdonato te e anche gli altri, diglielo. E ho detto, Signore, perdonami. E quando la visione era passata, mi sono avvicinato al tavolo di fronte e ho chiesto, come sta? E ho chiesto, posso sedermi? La signora ha detto, no, c'è già qualcuno. E naturalmente lei pensava tutt'altro. E poi ho guardato l'uomo. Ho detto, non potrei sedermi comunque. E lei mi ha guardato con aria interrogativa, e poi ho detto, mi scusi se mi siedo con voi. E all'improvviso la donna mi ha chiesto, lei è il predicatore Branham che tiene le predicazioni qui? E sì, ho risposto, sono io. E le lacrime hanno cominciato a scorrere. Ha detto, senta predicatore, mio marito era un predicatore ed è morto improvvisamente, avevamo due figli, sono insegnanti della scuola domenicale. Poi mi hanno raccontato la storia della sua vita e ha pianto amaramente e ha detto, vorrei ricominciare da capo, ma non ci riesco, ci provo sempre, ma non ci riesco. E allora le ho semplicemente detto, signora, mi dia la mano, vorrei pregare per te. E poi ci siamo persino inginocchiati in quel ristorante. E improvvisamente altri si sono radunati intorno a noi. Abbiamo avuto un momento di preghiera come non si era mai visto prima in un posto del genere. Vedi, bisogna semplicemente rendersi conto che il Signore ci ha perdonato, mi ha perdonato. Non giudicate nessuno, portategli il perdono, vedete? E allora Dio potrà servirsi di voi. Abbandonate ogni incredulità e le cose del mondo e tornate a una vita veramente cristiana. Preghiamo ancora una volta. Padre Celeste, manda ancora una volta lo Spirito, la colomba. Fa che troviamo grazia davanti a te, Signore. Siamo qui, come allora con Elia. Tutto passò, la tempesta, il temporale. Dio era in essi. Dio non era in essi, poi venne il dolce sussurro. Possa questo dolce sussurro parlare alle persone oggi. Possiamo essere santificate, possano essere santificate, condurre una vita santa, vivere agire, camminare fedeli nella Chiesa, fedeli alla parola e fedeli a te, oh Dio, secondo la parola di Dio come Gesù ci ha insegnato a camminare, possa accadere nella Chiesa, nelle Chiese di tutto il mondo, che si possa nuovamente distinguere i santi dai peccatori. Oh Dio, ti chiediamo tutto questo, tu sei qui, lo sappiamo, l'ho dichiarato nel tuo nome, nel nome di Gesù, amen. Quanti desiderano raggiungere questa pace, condurre una vita con Dio e ricevere lo Spirito, vorrei sapere chi sono. Oh Dio, benedica tutti voi. Ci sono mani alzate ovunque. Padre Celeste, tu lo vedi. Oh Dio, molti hanno alzato le mani. Alcuni di loro, quando tornerò tra un anno, non saranno più qui. E secondo la visione che mi mostri, ho predicato da ogni angolo e da ogni punto di vista per aiutare le persone. Possa il tuo Spirito guidare le persone verso profondità più profonde, vette più alte. Ti ringrazio per questo. Amen. Abbiamo distribuito i biglietti di preghiera. Li chiameremo tutti e pregheremo anche per i singoli. Credo fossero da 1 a 50. Forse possiamo ancora chiamare le persone. Fuori piove così forte che non dovete preoccuparvi se ci vorrà un po' più di tempo. I biglietti di preghiera sono stati distribuiti. C'era una madre con un bambino avvolto in una coperta. Sembrava una cristiana devota e non poteva nemmeno sedersi. E la donna che aveva un posto a sedere provava compassione per la donna che teneva il bambino in braccio. Nel suo cuore sentiva: vai dalla donna e dille, prendi il mio posto con il tuo bambino. Ma nel suo cuore sentiva il bisogno di pregare per il bambino. Ma poi disse: fratello Branham pregherà per il bambino, perché dovei pregare io per lui? E lo Spirito Santo continuava a esortarla: prega per il bambino. E come donna naturalmente esitava, e all'improvviso si alzò: sorella, non vuoi prendere il mio posto e sederti con il bambino? E poi disse ancora: prendi il mio posto per favore, ma so sei cristiana. Lei rispose: sì, anch'io sono cristiana, ma sembra che Dio continua a dirmi di pregare per il bambino, anche se so che è fratello Branham che deve pregare per lui. Spero che questo non ti metta a disagio. E lei disse: ti prego, siediti. E sarebbe come una condanna per me se non pregassi. Ho nel cuore l'avvertimento che devo pregare. Se è sbagliato, che sia rivelato al servo di Dio. Ma era davvero lo Spirito di Dio che muoveva quella donna. La donna con il bambino si sedette, anche se aveva un biglietto di preghiera, e lei pregò per questo. E dopo che avevo chiamato la fila di preghiera e questa donna era entrata nella fila di preghiera, avevo già chiamato circa 10 persone. E voi sapete, quando sono in 10, quando prego divento molto debole a causa delle visioni che vedo, ma dovete avere fede. E a volte chiamo 20-30 persone. Questa madre con il bambino era nella fila, con il bambino avvolto in una coperta calda e tutto il resto. E le ho chiesto: come stai? È registrato, potete ascoltarlo. Ho chiesto: come stai? E ho detto: immagino che siamo estranei. Le ho parlato e le ho detto: non sei qui per te, ma per tuo figlio. E tuo figlio ha la leucemia. I medici lo hanno dato per spacciato, lo hanno abbandonato e pensano che gli restano solo pochi mesi. E ho detto: aspetta un attimo, il bambino è già guarito. Una donna indossa un vestito così e così, prima ha pregato per tuo figlio nella galleria, è già guarito. Vedete, l'obbedienza è meglio del sacrificio. Guardate, lo stesso spirito è qui oggi. Guardate, lui come colomba è qui. Voi siete una pecora e siete uniti a lui, guidati dal suo spirito. Se continuo a parlare non arriveremo mai alla linea di preghiera. Guardate, so che ci state provando con tutte le vostre forze. Lasciatevi prendere dallo Spirito Santo. Non provateci nemmeno. Abbandonatevi semplicemente al Signore. Lasciate che sia Dio a farlo e sarà meraviglioso, sarà stupendo. Abbandonati semplicemente a Dio, non provarci nemmeno, lascia che sia Lui a farlo, ma credi in Lui con tutto il cuore, con tutte le tue forze, con tutto ciò che è in te, amalo, credi in Lui, credo che stia già accadendo. Continuate a pregare, credete? Prima che qualcuno si unisse alla fila di preghiera, ho dato un'occhiata alla congregazione. Volevo vedere se il Signore avrebbe parlato a qualcuno nella congregazione. Quanti hanno visto l'accoglienza dell'angelo del Signore scritto nel libro? Ho aspettato questo momento ed è arrivato da quella zona, poi è venuto qui da questa parte, viene sempre dalla destra. Per questo motivo ho sempre iniziato ogni serie di preghiera dalla mia destra, mai dalla sinistra, perché c'è lì l'angelo del Signore, sempre alla mia destra. Prima che questo ministero iniziasse, all'inizio, quando prendevo la mano delle persone sulla quale era visibile la loro malattia, venivano dalla sinistra, e da quel momento in poi venivano dalla destra. Vedete, Dio è il nostro Padre. Credete davvero che sia vostro Padre? Credete che siamo figli di Dio? Credete che sia sceso come una colomba per unirsi a noi? Vorrei che capiste che non sono solo le persone qui nella fila di preghiera, e voi pensate che qui siano state distribuite cartoline di preghiera, ma forse sono 200 o 300 le persone che desiderano che si preghi per loro, e noi distribuiamo le carte di preghiera solo per poter chiamare tutti prima di pregare per loro, in modo che possano mettersi in fila. Nel momento in cui qualcuno si trovasse davanti a me e si insinuasse l'incredulità, sarebbe finita, e anche il fondamento della fede. Dio ti benedica, mia amata sorella. Se devo parlare in modo così severo, lo faccio solo contro coloro che non si sottomettono a Dio, non contro voi che vivete secondo la sua parola. Vedete, vedo come i giovani vengono alla fede. Altri che erano caduti tornano indietro. È meraviglioso. Da qualche parte c'è qualcuno che cerca di credere. Vedete, non ho nemmeno bisogno di cominciare a spiegarlo. Non potete spiegare Dio. Ogni tentativo è inutile. Nel giardino dell'Eden c'erano due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza. E quando l'uomo lasciò l'albero della vita e andò dall'albero della conoscenza, da allora ha distrutto se stesso e tutto il resto. Non potete comprendere Dio attraverso la conoscenza, ma attraverso la rivelazione, attraverso la fede. Vedete, il primo separazione da Dio, allontanamento da Dio. Gli uomini hanno inventato molte cose, ma si sono allontanati, separati da Dio. No, Dio non distruggerà nulla. Gli uomini distruggeranno se stessi con la loro conoscenza. Dio non distrugge, Dio è eterno, ma gli uomini con la loro conoscenza distruggono se stessi. Alcuni dicono la guarigione divina non esiste, lo Spirito Santo non esiste, ma questa è la vostra ignoranza e la vostra conoscenza che vi distrugge e vi priva della fede e delle benedizioni. Ma se dite Oh Dio, vieni su di me, guidami. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Quanti di voi nella fila di preghiera non mi conoscono e io non conosco loro? Alzate la mano, tutti. Quanti di voi qui riuniti non mi conoscono, compresi quelli in Galilea? Dio mi è giudice. L'unico che conosco è il fratello qui presente, il presidente, ovvero il fratello Opson. E poi forse alcuni fratelli che ho appena salutato sul palco, ma nessuno di loro è nella fila di preghiera. Ci siamo incontrati come predicatori, ma nessuno di loro è nella fila di preghiera. Vedete, siete stati mandati in anticipo, siete venuti per questo ministero. Quanti grandi uomini di Dio sono stati mandati per aprire la strada, per preparare un sentiero affinché questo ministero potesse avvenire. Voi mi avete preparato la strada molti anni prima. Prima che io iniziassi il mio ministero, voi avete fatto il lavoro preliminare, avete aspettato che accadesse ciò che sta accadendo ora. Siete degni dello stesso onore perché avete lavorato in anticipo. Beh, è stato preparato da tempo, la strada è stata preparata, non dimenticatelo. Questi grandi evangelisti che lo hanno fatto. Vedete, se dovete sottoporvi a un'operazione, non lo farete da un principiante, ma da un medico esperto. Vedete, questo è un dono, lasciate che ve lo spieghi un attimo. Un dono, un modo per abbandonarmi a Dio. Non uso il mio pensiero, non uso la mia vista, non uso le mie parole, ma mi rilasso. Un dono, sapere come farlo. E la colomba arriva, lo spirito arriva. Potrebbe accadere già adesso. Tutti voi avete uno spirito. Se non lo aveste, sareste morti. Vedete, ma se avete incredulità e dubbi, lo percepisco immediatamente in questo altro campo, nel campo delle visioni. Dio lo sa, è la vostra fede che lo provoca. Non sono io a controllarlo, ma esso a controllare me. Vedete, ma divento debole, e quando sento che sto diventando sempre più debole, allora devo smettere. Anche il fratello Roy e Bill Paul stanno attenti a questo. Vedete, il dono non è per me, è per voi. Quando voglio sapere qualcosa, oh Signore, che cos'è? A me non dice nulla, ma quando mi rilasso e quando si tratta di voi, allora me lo dà, è la vostra fede. Ora guardate qui come la donna che tocca l'orlo della sua veste, e voi sapete che lui è sommo sacerdote. Come userete il dono di Dio e riceverete qualcosa? Venendo con riverenza, non come per esempio se Marta avesse detto: oh, ma chi sei tu? Quando ti abbiamo chiamato non sei venuto, e così via. No, lei ha semplicemente detto: anche adesso ciò che chiedi ti sarà dato. E anche la donna a cui disse: non è giusto togliere il pane ai bambini per darlo ai cani. E lei disse: ma Signore, anche i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. Lei non era offesa né risentita, no. Rimanete, dite come Marta: Signore, se tu fossi stato qui, il mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso tutto può avvenire. Il Signore disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Sì, Signore, io credo che tu sei il Figlio di Dio che è venuto nel mondo. Ecco, era lì. Così è anche oggi, quando vi avvicinate a Dio con devozione, non con riverenza, e pregate, perseverate nella preghiera. Lo so, Anch'io guardo l'orologio, ma pregherò solo brevemente per le persone, poi potrete pregare gli uni per gli altri. Credete con tutto il cuore, credete. Potrei dire, prima che iniziasse la riunione e prima che iniziasse la serie, la linea di preghiera, se hai fede e non dubiti, potrai superare ciò che ti affligge. Quest'uomo lì ha un problema al cuore, è stato in ospedale. Se crederai con tutto il cuore, Dio ti guarirà. Signor Howard, abbi fede. Signore, hai un biglietto di preghiera? No, non ce l'hai. Io sono un estraneo per te, non ci siamo mai visti, siamo completamente estranei. Qualunque cosa sia, se è vera, alza la mano. Gesù Cristo ha guarito anche te. Capite cosa intendo? Sorella, tu soffri di asma, puoi andare a casa, sei già guarita. E tu lì, Signore, con il problema alla gamba, credi che Dio, tu giovane uomo con il problema alla gamba, se credi con tutto il cuore puoi averlo. Amen. Non dubitate, credete. Lì c'è una donna che prega per suo marito che ha un problema ai muscoli. Se riesci a crederci puoi ottenerlo. Non dubitare, credi con tutto il cuore. Alzati affinché la gente veda chi sei. Grazie. Va e credi con tutto il cuore. Guardate cosa sta succedendo qui, uomini e donne, guardate, siamo agnelli, la colomba sta scendendo. Abbiate fede in Dio. Venga, Signora, credi credi che sono il suo profeta e il suo servitore. Alcuni inciampano su questo, ma tu sai cosa intendo. Tu ci credi. Siamo estranei l'uno all'altro, è vero. Non ci siamo mai incontrati prima. Qui ci incontriamo per la prima volta. Io non ti conosco, tu non mi conosci, è la prima volta. Non ho idea di cosa tu abbia, chi tu sia, perché tu sia qui. Forse sei malata, forse sei qui per qualcun altro, forse hai difficoltà finanziarie, forse i problemi familiari, non lo so. Lo sai, se siamo sconosciuti, alza la mano, grazie. Lo vedete, è solo rilassarsi. Per la prima volta ci incontriamo qui come il Signore e la donna al pozzo. Egli le parlò per entrare in contatto con il suo spirito. Ora sta arrivando ovunque la gente crede. È incredibile. Io non ti conosco, ma Dio conosce te e me. Se Dio mi rivelerà come Gesù disse alla donna al pozzo qual era la sua necessità, e lui glielo disse: Signore, vedo che sei un profeta. Noi sappiamo che quando verrà il Messia chiamato Cristo, quando verrà ci dirà tutte queste cose. Lei sapeva che quello era il segno del Messia e lui disse: io sono io che ti sto parlando. E lei corse in città e disse: venite a vedere l'uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non è forse il Messia? E tutta la città uscì e credette. Questo è scritto nelle scritture, è scritto nelle scritture naturalmente. Voi nell'assemblea, mentre credete che il Messia, il Figlio di Dio, sia qui sotto forma di Spirito Santo e agisce attraverso di noi, ecco la Bibbia aperta. Siete voi agnelli e lui la colomba? Allora accadrà. Ora guardatemi, avvicino a lui con fede. Anche voi dovete credere, avvicinarvi alla causa. Volevo solo parlare per un momento, affinché le visioni cessassero, perché vedo che mi corrono davanti ovunque. Dio onnipresente, la signora soffre di artrite. Vedo questa persona alzarsi dal letto molto male. Se è vero, alza la mano. Non sembra, ma ce l'ha. Che cos'è? Ho avuto la visione, l'ho visto nella visione, l'ho vista cercare di alzarsi dal letto. Siate devoti, completamente devoti. La donna è afflitta da qualcosa. Volevo passare oltre, ma nel profondo c'è qualcosa, un'oscurità, un'afflizione. La circondano. Un tuo parente, tuo marito, è ricoverato in ospedale, nell'ospedale dei veterani nella città di Valla Valla, e ha il cranco. Ma tu sei dell'Oregon. Il tuo nome è signora Lefferson, è vero, ora credi con tutto il cuore, allora vai e avverrà come hai creduto. Credete con tutto il cuore, abbiate fede, non dubitate, dite: Signore, credo con tutto me stesso, con tutto quello che è in me. Quanti ora credono con tutto il cuore? Che cosa fa la colomba? Lo spirito. Siate devoti. E questo è il paziente. Credi con tutto il cuore. Se dicessi solo una cosa, crederesti che Dio ti guarisce? Nel nome di Gesù Cristo, questa donna sia guarita dalla sua malattia. Credi con tutto il cuore. Amen. Anche tu con tutto il cuore. Se non dicessi nulla, crederesti comunque di essere guarito? Nel nome di Gesù Cristo, quest'uomo sia guarito. Amen. Vieni con fede, per favore. Tu sai che io so cosa ti affligge. Ci credi anche se non lo dico. Lascia che ti mostri qualcosa. Mostrami la tua mano. Mettila qui. Hai un disturbo femminile. Non l'ho visto nella visione, l'ho visto qui sulla mano. Guarda la mia mano, per favore. L'hai visto sulla mano? Vedi? Allora è ancora lì, lo vedi? E ora prendi il fazzoletto con cui asciughi le lacrime. Vedi come si colora di rosso qui e torna bianco? Ora togli di nuovo la mano. E dove adesso? Non c'è più. Vedi? Guardate, sta succedendo qualcosa, qualcosa di molto misterioso. Il Signore mi ha promesso che quando la malattia viene guarita può perfino apparire visibile sulla mano. Prima la malattia e poi la guarigione. Credi con tutto il cuore, Signore, abbi pietà di questa donna. Ordino al nemico nel nome di Gesù Cristo di uscire, di andarsene. Ora guarda la mia mano. È successo qualcosa. Ora guarda e rimettila dentro. Metti di nuovo la stessa mano nella mia mano. E ora appare qualcosa? No. Avete sentito tutti il sì della donna? Non è meraviglioso? Credete con tutto il cuore? Senza dire una parola ti impongo le mani. Nel nome di Gesù Cristo l'uomo sia guarito. Vieni, Signore. Nel nome di Gesù Cristo l'uomo sia guarita. Vieni, sorella, credi con tutto il cuore. Sei triste? Credi che sarai guarita? Sei spagnola? Non sai l'inglese? Ho un misto di spagnolo e giapponese, molto bello. Sei nata qui? Molto bene, molto bene. Ama il Signore? Credi che il diabete ti abbia lasciato e che puoi tornare a casa sana? Amen. Se non avessi detto nulla, crederesti di essere guarita? Sì, lo desidera. Hai un problema alla colonna vertebrale. Nel nome del Signore Gesù sei guarito. Vai per la tua strada. Guardate. È stato così potente, così forte. Credi con tutto il cuore? Se credi con tutto il cuore nel nome di Gesù Cristo. E tu sai che io so che cosa non va in te. Alcune cose. Tu vuoi soprattutto che io preghi per la tua artrite. non solo per quella, ma anche per tutto il resto. Va, sei guarito. La cosa principale che voglio dirti è il tuo problema cardiaco. Va e credi con tutto che tutto è guarito. Capite cosa intendo, amici? Vedo le visioni, ma non riesco a resistere a lungo. Credete tutti che Lui sia qui. Preghiamo insieme adesso, nel nome di Gesù. Sia guarita. Amen. Vieni, credi, anche tu hai fede. Il cranco ti ucciderebbe. Credi che Dio ti guarisca. Ordino a questo demonio di uscire dal cranco. Amen. Se avessi fede e fiducia, non morirai di cuore, ma guarirai. Amen. Va e loda Dio. Credi con tutto il cuore. Nel nome del Signore Gesù sei guarito. Credi. E tu, piccola, se ti impongo le mani, credi che guarirete? Nel nome di Gesù Cristo, che lei sia guarita. Amen. Guarisci questo piccolo giovane nel ricordo di Gesù Cristo. E nel nome di Gesù Cristo, che il diavolo lasci quell'uomo. E tu, ragazzo, Signore, guarisci questo ragazzino. Dite, lo prendo tra le mie braccia in ricordo di ciò che Gesù fece allora, che sia guarito. Amen. Vieni, Signore. Dio e Padre, prego che tu guarisca quest'uomo. Nel nome di Gesù Cristo, egli è guarito. Credi anche tu con tutto il cuore. Nel nome di Gesù Cristo, sorella, sii guarita. Va bene, vieni, Signore. Credi che nel nome di Gesù Cristo il mio fratello sia guarito. Abbiate fede, non dubitate, credete con tutto il cuore. Vieni, Signore. Che cosa succede? Perché c'è così tanto silenzio? Non avete capito che Dio ci segna tutti, non solo alcuni, ma tutti? Sapete bene che qui sta accadendo qualcosa che il fratello Branham non può fare. L'avete capito? Riuscite a crederci? Allora lo stesso Gesù, la stessa colomba che qui sul palco è presente in tutta l'assemblea. Le visioni servono solo ad aiutarci. Quanti capiscono che la Bibbia insegna che vedremo visioni e così via? Dio è sempre lo stesso ed è lo Spirito Santo che mi ha parlato, mi ha mostrato delle cose e mi è stato detto: tu sei nato per pregare per i malati, e la luce che vedete nella foto era sopra di me dopo la mia nascita. Mia madre aveva 15 anni quando sono nato, non avevano finestre, solo una specie di persiana di legno naturalmente, e l'angelo del Signore il 6 aprile 1909 alle 5 del mattino questa luce era sopra di me. La mia famiglia era cattolica, ma non andavano nemmeno in chiesa, bensì in una comunità battista a Natale, a Pasqua e così via. La comunità si chiamava Possum Kingdom. Beh, quando avevo 2 anni ho visto la prima visione e da allora ha continuato questo ancora e ancora, fino a oggi. Sono le visioni. Mi è stato senato per pregare per i malati. E ho detto: ma non ci crederanno. E lui ha risposto: come a Mosè furono dati 2 segni, così anche a te saranno dati 2 segni, una con la mano e l'altra con le visioni. Guardate com'è successo. Non importa cosa ne dicono le persone, lui l'ha annunziato e l'ha dimostrato e confermato. Forse dovrei andare oltre l'oceano. Sento il richiamo di quel luogo. Fratelli e sorelle, le visioni e l'angelo del Signore, Dio in cielo, sa che è vero. A che mi servirebbe dirvelo? Sarei dannato se non fosse vero. E cosa direbbero i miei parenti e così via? Guardate, se vado oltreoceano e predico il Vangelo lì, guardate, non ho bisogno di soldi. No, ricevo $100 alla settimana dalla comunità. E tutto il resto viene pagato, i viaggi e così via. Non è per i soldi che vado, no. Mi è stata fatta un'offerta e in quell'offerta c'erano 1.500.000 dollari. La gente ha emesso assegni per milioni, ma non ho voluto accettarli e non li ho accettati, perché sto qui come un povero e ho rinunciato a tutto. Vivo una vita da mendicante. Sono preoccupato, piango e così via. Perché? Perché ho un compito da svolgere. La gente mi vuole lì e mi vuole lì. E uno dice fai questo e l'altro fai quello. No, non è possibile. Non voglio un letto di rose. Devo lottare se voglio governare e portare a termine la mia missione. Sto cercando di aiutarvi. Per favore, credetemi. Se dico qualcosa e Dio è dietro di me e lo conferma, allora viene da Dio. E dico a tutti voi, potete essere guariti, ognuno di voi. Chi è il prossimo qui? Proprio come qui. Ora, guarda, Signore, anche noi siamo estranei l'un l'altro. Non ti conosco, ma tu sai che io so cosa che non va con te. Ci crederesti anche se non dico nulla? Bene, molto bello. Hai delle complicazioni, alcune cose, qualcosa nella faccia, e vedo che hai avuto un incidente in auto e da allora hai la ferita e il dolore, è vero. Alza la mano se è vero. Amen. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Nel nome di Gesù Cristo vai, sei guarita. Vieni, fratello, nel nome di Gesù Cristo sei guarita. Vieni, sorella, nel nome di Gesù Cristo. Oh, lo Spirito che è su di me unga questa donna. Nel nome di Gesù Cristo che sia guarita. Vieni, fratello, nel nome di Gesù sei guarito. Il tuo mal di schiena ti lascerà, il tuo asma ti lascerà. Ci credi? Hai bisogno? Hai una distretta? Ancora devi fumare? Da questo momento in poi smetterai con tutto il cuore? Se smetterai sei libero. Vai, ringrazia il Signore per questo. Ci credete tutti con tutto il cuore? Ora alziamoci tutti. Ora è imponiamoci le mani gli uni gli altri. Oh Dio, scendi, colomba, vieni, Spirito Santo, fra i tuoi agnelli. Vieni, oh Signore, guidici, conducici noi. Satana, sei sconfitto e gli uomini lo hanno capito. Ti resistono, non hai alcun diritto su di loro. Essi appartengono a Dio e noi ti ordiniamo, sei sconfitto, esci da loro nel nome di Gesù Cristo. Amen. Lodate il nome del Signore. Adesso parla il fratello Frank. Alzate le mani e rendete gloria a Lui. Grazie a te, Signore. Grazie a te, Signore. Alleluia. Sia lodato il Signore. Sia lodato il Signore. Alleluia. Lodato il Signore. Alleluia. Alleluia. Cantiamo insieme, io lo amo, io lo amo. Il prezioso agnello di Dio, che mi ha amato e morto per me sul legno della croce. Io lo amo, io lo amo. Il prezioso agnello di Dio, che mi ha amato è morto per me sul legno della croce. Quanti di voi sono venuti qui con una richiesta di preghiera molto speciale e credono che il Signore sia in mezzo a noi, come ha promesso, per testimoniare di se stesso? Alzate brevemente la mano. Qualcuno ha una richiesta speciale? Dio vi benedica tutti. Potete credere di aver già ricevuto ciò che chiedete? Sul Golgota Dio ha provveduto a tutto ciò che potremmo mai chiedere e pregare. Come potrebbe Dio non donarci tutto con Lui? La nostra Bibbia insegna la salvezza completa, salvezza dello spirito, dell'anima e del corpo, redenzione dell'anima, liberazione dello spirito, guarigione del corpo, una redenzione completa, un Vangelo completo, il Vangelo di Gesù Cristo nostro Signore. Credeteci ora e accettatelo, e allora diventerà evidente. Ciò che è accaduto lì dovrebbe solo mostrarci cosa può succedere quando il Signore è presente, le persone credono in Lui, hanno fiducia in Lui e accettano con fede ciò che Egli ha promesso. Cantiamo: solo abbi fede, solo abbi fede. E mentre lo facciamo, crediamo. Solo abbi fede, tutto è possibile. Oh, solo abbi fede. Tutto è possibile, solo abbi fede. Gesù è qui, Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Signore fedele, la tua parola nella mano, la tua parola nel cuore. Noi crediamo e ci affidiamo completamente ad essa. Come disse Pietro, Signore, sulla tua parola getteremo le reti. Alla tua parola non solo ha gettato le reti, alla tua parola ha potuto camminare sulle acque come se fossero una strada. Allora, alla tua parola, i tuoi hanno imposto le mani sui malati e questi sono stati guariti. Alla tua parola, i tuoi servi hanno agito e hanno visto il tuo braccio rivelato e hanno sperimentato la tua potenza. Alla tua parola, crediamo che i malati siano stati guariti. Nelle tue lividure siamo stati guariti, così è scritto e così crediamo. Signore, come abbiamo sentito, non che noi proviamo qualcosa, ma ci abbandoniamo completamente a te, ci affidiamo a te e possiamo solo ringraziarti, lodarti, glorificarti per aver compiuto tutto. Siamo redenti, siamo guariti, siamo liberati. Siamo benedetti. Ti rendiamo grazie perché così è scritto. che Dio ci ha benedetti in Cristo con ogni benedizione che era presente nel mondo celeste. Siamo i benedetti del Signore, i salvati, i guariti, i graziati. Oh Dio, ti rendiamo grazie con tutto il cuore per questa predica e per questo culto nel nome santo di Gesù. Amen.